Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Fossi e da Radio Popolare auguro a tutti un buon risveglio. Oggi è il 30 giugno, credo sia l'ultima domenica del palinsesto estivo, poi dopo. In realtà per quanto riguarda l'apertura non cambierà molto, saremo sempre insieme, sempre alla stessa ora, anche per tutto luglio e agosto, magari non ci sarò sempre io, insomma, ma l'appuntamento con la musica classica non mancherà come sempre anche d'estate a Radio Popolare. Oggi, come sempre peraltro, tanti dischi, tanti ascolti, tante richieste che vengono da voi e altre che invece ho selezionato io per il vostro, come dire, per stuzzicare le vostre curiosità con qualche nuova uscita o con qualche evento che mi sembra a caso di segnalare. Il primo per esempio è un nuovo disco appena uscito questo mese ed è già uno dei dischi forse più ascoltati, quantomeno sulle varie riviste specializzate di musica classica. È uscito per Hyperion un disco del Takash Quartet, del quartetto Takash, quindi una delle formazioni sicuramente più di lunga data e più blasonate per quanto riguarda la musica da camera, e con Hyperion hanno inciso due grandi quartetti di Schubert, o meglio uno sicuramente tra i più importanti, insomma, del repertorio di Schubert, cioè quello in sol maggiore di 887, l'altro invece un quartetto, diciamo, di dimensioni più ridotte, dura la metà dell'altro, cioè il numero 8, quello in si bemolle maggiore, il di 112. Il Takash ha dimostrato sempre di avere una particolare affinità con la scrittura di Schubert, e devo dire, io nello scegliere cosa ascoltare con voi ho preferito, insomma, mettere da parte il gusto per la curiosità, come di fatto poi un po' è il quartetto, quello più piccolo, quello, insomma, più giovanile, del settembre del 1814, quello in si bemolle maggiore, e invece volevo ascoltare con voi il grande capolavoro che è il quartetto in sol maggiore, il numero 15, il di 887, siamo nel 1826, quindi nonostante siamo passati solo 12 anni, siamo già nella fase di matura di Schubert. Noi purtroppo, come dire, leggiamo sempre un po' a precu le vite dei compositori, e sapendo che Schubert non ha vissuto molto, ovviamente già anche solo l'aver superato 12 anni di vita lo pone purtroppo già nella fase vicina alla conclusione, la fase appunto che matura, ovviamente all'epoca non poteva essere molto considerata matura, e quindi siamo, insomma, gli anni dove di fatto Schubert deve un po' raccogliere l'eredità dei grandi quartetti, soprattutto gli ultimi, quelli di Beethoven. Qui si lavora però proprio sulla grande scala. Questo è un quartetto che dura potenzialmente 50 minuti, forse anche di più, ed è quindi inevitabile che ci sia anche un grosso lavoro proprio su non solo la costruzione di ogni movimento da un punto di vista della tenuta dei temi drammaturgico, ma anche proprio invece di scavo nel cercare rimandi. Per un quartetto come il quartetto Takash, questo secondo me è soltanto uno stimolo a fare sempre meglio. Ho scelto di ascoltare il terzo movimento, lo scherzo, l'allegro vivace, perché proprio questo gusto, questa ricerca per un po' il dettaglio, per un tipo di suono, funziona molto bene, e in più funziona benissimo il fatto che alla Hyperion abbiano degli ingegneri del suono stratosferici.
Thank you.
Scherzo allegro vivace, il terzo movimento dal quartetto numero 15 in sol maggiore di 887 di Franz Schubert. Loro erano il Takacs Quartet, il disco per la Hyperion è proprio appena uscito in queste settimane e ho voluto aspettare di, come dire, di potergli dare un posto di rilievo all'interno delle mie scalette perché è un ascolto che merita attenzione. E questo secondo me è proprio lo scherzo, più che forse i movimenti lenti, è costruito in maniera tale da far inchiodarti alla sedia alla ricerca del minimo dettaglio, insomma, questo tipo di nuove esecuzioni che stimolano anche un po' una sorta di sfida, no? Di gara tra, no, gara no, insomma, ma comunque di piccolo gioco di ascolto tra pubblico e esecutori, è per me sempre fonte di stimolo e di piacere, ovviamente. Quindi ben venga, bellissimo disco, ve lo consiglio, i due quartetti di Schubert, il numero 8 e il numero 15, eseguiti dal Takács Quartet. Io vi ricordo nel frattempo, se avete richieste da una settimana all'altra, ovviamente non posso esaudirle al momento perché diventerebbe complicato, e già come chi mi conosce sa che non sono esattamente il maestro del mixer, quindi farei dei grandissimi pasticci, ma da una settimana all'altra potete ovviamente chiedermi quello che volete. Lo potete fare al 331-6214013 via SMS, Telegram, WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre con qualunque piattaforma voi scegliate, quindi non abbiate paura di scrivermi. Un altro nuovo disco di questa settimana uscito per Pentathon, invece una bellissima copertina molto colorata, una bella foto di Saskia Giorgini che dopo il disco dedicato a Liszt ne pubblica un altro altrettanto bello, altrettanto ben pensato, soprattutto tanto nelle sue corde, non solo del suo pianoforte, ma proprio direi nelle sue dita, è dedicato alle image di Debussy e non solo a quello. Di fatto è una selezione di alcune delle raccolte, forse tra le più, più idiomatiche direi, della scrittura di Debussy per pianoforte. Ci sono il Durabesque, Pour le piano e Tamp, e poi le due serie, quelle per pianoforte composte tra il 1901 e il 1907, di Image, appunto. Sono due raccolte di tre brani per pianoforte l'una, di fatto ognuna ispirata appunto a un'immagine, ma un'immagine proprio concepita come la nella quella sorta di temperie culturale che animava sicuramente anche Debussy, cioè quella un po' a metà tra impressionismo e simbolismo. Per esempio, appunto, nella prima ci sono le immagini ispirate a Rameau, a appunto questa sorta di riflessione sulle riflessi sull'acqua. Nella seconda invece appunto ci sono dalle foglie, le fronde degli alberi, appunto, a invece cose più proprio simboliche, immaginarie, queste sorte di templi, e le lune o i pesci d'oro. Io ho scelto invece il terzo della prima serie delle Images, cioè Mouvement, perché mi sembra quello più nello spirito con cui Saskia Giorgini, per esempio, introduce proprio nel disco un po' il suo rapporto con Debussy. Racconta di come Debussy è sempre stato sul suo pianoforte, sul suo leggio del pianoforte, era la musica a cui di fatto si rivolgeva ogni volta che non aveva voglia di studiare quello che doveva, insomma, che doveva studiare per il conservatorio. Quindi lei dice: quando avevo 10 anni avevo proprio un volume di raccolte per pianoforte di brani, diciamo, magari un po' più facili che non di Debussy, e alle volte, come dire, spendevo delle ore affascinata come una bambina da questi insoliti colori musicali che si creavano sul mio strumento. E appunto lei dice: tutt'oggi questa emozione non si è mai fermata, quindi ho deciso in concerto e soprattutto in disco di dedicarmi a un intero disco a Debussy. Mouvement, la, terzo, la terza immagine, appunto dalle images, la, première, la, insomma, la prima serie di questa raccolta di Debussy, e Saskia Giorgini, il suo disco Pentaton, dedicato proprio a Debussy, appena uscito dopo che i dischi da lei, pensati sempre per Pentaton, dedicati a Liszt, hanno vinto un sacco di premi e sono stati ampiamente segnalati dalla critica. Questo pure, secondo me, si candida a essere un disco che farà abbastanza parlare di sé, Saskia Giorgini. Stavo peraltro riguardandomi un po' la sua biografia, mi sono reso conto che, pur essendo più giovane di me di un paio d'anni, si è diplomata da privatista al Conservatorio di Milano, insomma, più o meno uno o due anni prima di me. Quindi, insomma, io ero ancora lì che cercavo di cavare dei suoni decenti da lobo, e lei era già lì che si diplomava in pianoforte. Ma di fatto poi Saskia Giorgini è un po' il prodotto di quella grandissima fucina di pianisti e artisti in generale che è l'Accademia di Imola, quindi insomma Saskia Giorgini ha avuto a che fare con grandissimi maestri, direi, della, del pianismo, come Riccardo Risaliti o Scala, insomma, tutti i grandi nomi che poi hanno fatto un po' quella che è l'Accademia di Imola. Vi dicevo, torniamo un po' a voi e alle vostre richieste. Settimana scorsa Mauro, per esempio, mi chiedeva quale fosse la mia esecuzione preferita dell'Orfeo Euridice di Gluck, in particolare poiché a me piacciono, come dire, sia la versione, quella diciamo in italiano, quella di Vienna del 1762, sia quella in francese, quando appunto poi Gluck di fatto non, ripensa, riscrive e in parte proprio cambia anche proprio la stessa immagine sonora del protagonista, quando poi lo fa appunto per Parigi nel 1774. Quindi Orfeo et Euridice, anche perché contiene un po' più musica e secondo me è un po' più, ancora più se vogliamo, in stile con l'ideologia proprio, direi, musicale di Gluck, che già nell'Orfeo è un po', come dire, cerca di porsi come colui che riforma l'opera in un senso molto più apollineo, molto più pulito, come dire, tutto è molto concentrato e ogni nota è, come dire, è lì per essere, come dire, lì e da nessun'altra parte, non c'è possibilità di sostituire aria, non c'è la possibilità di, come dire, tagliare, fare, no, come dire, è un nuovo, una nuova forma di dramma musicale, proprio tipicamente settecentesca, illuminista, per cui tutte ogni singola arte concorre a fare questa sorta di piccola celebrazione. In Orfeo appunto la danza, i brani strumentali, le arie, anche i recitativi sono appunto tutti pensati, strutturati in maniera perfettamente quasi simmetrica, proprio per dare questa impressione di arte compiuta in sé. E Orfeo è rimasto indubbiamente una delle opere simbolo, direi, del Settecento. È difficile chiamarlo Settecento italiano, per quanto sia un'opera scritta in italiano, ma insomma poi la prima è stata a Vienna, poi la seconda prima, quando si chiama Orfeo et Euridice, è stata fatta a Parigi, quindi insomma c'è molto italiano e anche molto poco italiano in questa direi in tutta la storia dell'opera, ma in particolare in questa fase. Allora, qual è la mia diciamo interpretazione preferita? Sicuramente dell'Orfeo et Euridice in francese, cioè una delle prime peraltro esecuzioni da parte di un ensemble e un direttore molto attenti alla prassi storicamente informata, che si è, ed è allora da allora rimasta, credo, la più bella, la più affascinante, la più, indubbiamente quella con la maggior passione anche forse alle spalle, ed è quella diretta da Marc Minkowski con Le Musicien du Louvre, un disco ormai direi un po' di anni fa, ma non ha perso un centesimo del fascino, in particolare sia, come dire, perché con il protagonista che deve essere uno hot contre, cioè una sorta di tenore acuto, come era appunto nello stile della Parigi di allora, è già in quello, come dire, secondo me, non so come dire, ma un po' funziona meglio, ma sicuramente è nelle parti strumentali che questa registrazione proprio si staglia come insuperata, in particolare in quella che è una delle aggiunte più felici, direi, fatte da Gluck per la versione parigina, cioè tutto lo strumentale che accompagna i Campi Elisi e per esempio appunto quello che diventa poi il Ballet des Ombres Heureuses, appunto il balletto delle ombre felici, ma insomma è un termine talmente bello da proprio descrivere questa sorta di felicità però un po' statica, come appunto chi è nel limbo dei Campi Elisi. E quindi questo bellissimo solo per flauto che sentirete è una delle cose più belle scritte, penso, in tutto una buona parte del Settecento, è proprio perfettamente rappresentativo di quel tipo di sentimento, così, un po' liminale, tra né qui né là.
Thank you.
lo so, è stato un inizio un po' impegnativo dopo la pausa pubblicitaria, ma non potevo fare altro. Mi piaceva così un po' dare una scossa. Il Desire da Requiem di Mozart, ovviamente, e l'abbiamo ascoltato perché in questi giorni si chiude la stagione sinfonica del Teatro alla Scala con 3 appuntamenti, è già iniziata in realtà, il primo era stato ieri sera, poi mercoledì 3 e venerdì 5 luglio, proprio appunto con il Requiem di Mozart, diretto da Thomas Gugais. Gugais è il General Music Director dell'Opera di Francoforte e in realtà appunto torna alla Scala, era già stato, non mi ricordo più, forse per... Non credo che opera aveva diretto, ma forse Mozart proprio, questo lo verifico. Certo, per il Ratto dal Serraglio, appunto, con cui si è ripresa la mitica regia di Streller lo scorso febbraio, e appunto qui sceglie di dirigere il Requiem di Mozart con Juliana Grigorian, Cecilia Molinari, Giovanni Sala e Adam Placetka come solisti, e ovviamente il coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi. La traccia che abbiamo ascoltato invece è da un disco che ero convinto di avervi segnalato, ma invece evidentemente no, perché è invece un'interpretazione importante, direi, del Requiem di Mozart degli ultimi anni. L'anno scorso era uscito per Alia Vox proprio la versione che Jordi Savall con le Concert des Nations e la Cappella Real di Catalunya ha appunto dato alle stampe con il Requiem di Mozart in questa esecuzione chiaramente molto teatrale, molto, dove la consapevolezza e anche il gusto, se vogliamo, un po' per questo suono più o meno all'antica o storicamente in formato di Savall e del suo gruppo, applicato a Mozart e al Requiem, funziona bene soprattutto nelle parti, come dire, molto più teatrali già di loro, come per esempio ovviamente il Dies Irae. Ma in realtà è tutto un disco, devo dire, che merita di essere ascoltato, questo di Savall col Requiem, quindi vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming, lo trovate facilmente. Invece vi segnalo che oggi è l'ultimo appuntamento della stagione, insomma, della infernale o primaverile con Archivio Ricordi, poi dopo ci saranno delle repliche, The Best Of, sempre la domenica, ma dopo il GR delle 10.30, quindi oggi invece è l'ultimo appuntamento classico alle 16.30 con Archivio Ricordi e con le interviste, le conversazioni che Claudio Ricordi ha avuto con, insomma, un po' le grandi personalità della musica del Novecento e del XXI secolo. In questo caso oggi Claudio Ricordi racconta di quando il mattino del 4 agosto del 1994 qualche giornale riportava la notizia della vendita di Casa Ricordi al gruppo tedesco Bertelsmann, alla BMG, insomma. La cosa lo agitò non poco, e così telefonò al cugino Nanni Ricordi, già fondatore e direttore della mitica Dischi Ricordi e azionista dell'azienda. Forse lui ne sapeva qualcosa ed ebbe, Claudio dice, la buona idea di registrare quella telefonata che propone nella prima parte dell'archivio di oggi. Poi nella seconda parte, sempre Nanni Ricordi, un po' prima, perché da poco era scomparso Leonard Bernstein nel 1990, e così Claudio invitò il cugino Nanni a Rotto Classica per raccontare l'incontro, l'amicizia, la frequentazione di Leonard Bernstein con Nanni Ricordi, che datava a quando Nanni Ricordi negli anni 50 viene mandato a New York, alla sede di New York di Ricordi, per anche un po' semplicemente per, insomma, per imparare, per catturare un po' quella che poteva essere, capiva essere un po' i potenziali vari scenari futuri di dove andava l'editoria musicale e cosa voleva dire anche in un certo senso essere un imprenditore musicale nel dopoguerra, e ovviamente la personalità della East Coast, in particolare a New York, che lo travolge e con cui ogni tanto giocano anche a tennis, è ovviamente quella di Leonard Bernstein.
Thank you.
è un incontro quello tra la BBC Symphony Orchestra e Leonard Bernstein, quello dell'aprile 1982, molto difficile. Insomma, si sa che gli ultimi anni di Bernstein sono caratterizzati anche da scelte interpretative molto forti, molto lente in alcuni casi, come questo per esempio, che all'epoca fecero molto arricciare il naso ai critici, in particolare quelli inglesi. Con la BBC poi ci fu proprio uno scontro, direi proprio culturale, di personalità. Bernstein arrivò alle registrazioni in ritardo, senza esserne perfettamente consapevole. Insomma, prima ancora di iniziare a dirigere, inizia a parlare agli orchestrali di quanto lui e Eddie, come chiamava Edward Elgar, insomma, fossero vicini. Quello che abbiamo appena ascoltato era l'esecuzione della la più famosa delle Enigma Variations, cioè Nimrod, la nona. E insomma, le prove, di cui peraltro rimane in registrazione perché c'è un documentario che trovate forse su medici.tv o in giro per il web, proprio su queste prove con la BBC Symphony Orchestra per un concerto e un disco che poi sarebbero rimasti storici anche nel loro dividere i critici. Io lo amo alla follia questa registrazione, in particolare proprio di Nimrod di Elgar, ma è ancora molto molto odiata. Sicuramente lo odiarono molto i musicisti della BBC Symphony Orchestra, e nel documentario lo si vede proprio l'imbarazzo del non sapere come reagire a questo insomma, personaggio chiaramente ormai a suo modo un po' fuori dal mondo, ma vorrei dire anche meritatamente. E appunto, però insomma, invece non c'è altro modo di eseguire questa musica se non così esagerata, lenta, ma molto molto ieratica, trionfale, e a suo modo molto spirituale, in un certo senso. E non, per Bernstein, soprattutto conoscendo il Bernstein degli anni Ottanta, per me ha completamente senso, ma capisco che forse per gli orchestrali della BBC quel tipo di approccio non fosse esattamente, e soprattutto, come dire, che qualcuno gli spiegasse come eseguire il più celebrato compositore inglese dell'epoca non fosse esattamente il massimo. Però appunto, per ricordarvi oggi l'appuntamento in Archivio Ricordi alle 16.30 con Nanni Ricordi, che ricorda appunto Leonard Bernstein, ho pensato di ascoltare una delle ultime, non una delle ultime, ma insomma una esecuzione simbolo dell'ultima fase delle registrazioni di Leonard Bernstein. E a proposito di Bernstein, Giancarlo mi chiedeva settimana scorsa di quale fosse la mia esecuzione preferita del Liebestod, della grande scena finale del Tristano e Isotta di Wagner, e per un attimo ho pensato di ascoltare la versione di Bernstein, che peraltro è una bellissima in registrazione, con un cast magari non proprio dei più indicati, ma sicuramente è proprio una di quelle esecuzioni brucianti dove si capisce che Bernstein si è proprio completamente investito da questa partitura, che infatti è calibrata dall'inizio alla fine proprio come un'unica, quasi un'unica pennellata. Però tutto sommato poi ho dovuto pensare anche di valorizzare l'aspetto vocale. Allora per un po' ho pensato di farvi ascoltare quella che poi è un po' considerata l'interpretazione simbolo del Liebestod, e in particolare della parte di Isotta nel Tristan di Wagner, cioè Birgit Nilsson nelle varie incisioni da Bayreuth negli anni 60, i primi anni 60, dal vivo con Carl Böhm, perché lì veramente c'è proprio uno stile, una tecnica, una capacità di proprio sovrastare nettamente l'orchestra, quasi di scivolare sopra di essa e arrivare nelle orecchie di tutti, che forse oggi non esiste più perché è proprio cambiata anche un po' la tecnica vocale. Però, tutto sommato, alla fine, quella più completa, quella più perfetta, quella che alla fin fine è curata in ogni aspetto ed è proprio la più emozionante, rimane il disco per Deutsche Grammophon con Carlos Kleiber alla guida della Staatskapelle di Dresda, con Margaret Price come Isolde. E un Isolde che è molto più interprete di leader quasi, perché di fatto poi Margaret Price non era una grande operista, era più una cantante da camera quasi, ma proprio per questo crea in studio, probabilmente dal vivo non sarebbe stato possibile, ma crea uno dei Liebestod più emozionanti, più proprio sentiti, raccontati quasi, e alla fin fine travolgenti, direi, della storia dell'interpretazione. Oh. Höchst Lust, le ultime parole con cui si chiude il Tristan und Isolde di Wagner. Questa era Margaret Price, accompagnata dalla Staatskapelle di Dresda, diretta da Carlos Kleiber. E appunto Giancarlo mi chiedeva quale fosse la mia interpretazione preferita del Liebestod, e devo dire che questa rimane proprio la più, per me, la più emozionante, quella meglio riuscita, la più, quella che riesce a anche un po' a come dire, mettere in luce ogni singola inflessione, ogni singola parola di questo grande capolavoro wagneriano. Mi rimangono pochi secondi prima della pubblicità, allora magari vi anticipo quello che ascoltiamo subito dopo i pochi secondi, devo dire, di pubblicità, cioè un altro appuntamento al Teatro alla Scala in questi giorni, in particolare stasera, perché passa da Milano il grande capolavoro tratto da Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, ossia The Fairy Queen di Purcell, diretto da William Christie con una inversione semiscenica con la coreografia di Murad Merzouki per la sua compagnia Kefig. È di fatto, insomma, è una di quelle compagnie che mettono un po' insieme tanti linguaggi diversi, in particolare hip hop e in questo caso ovviamente repertorio barocco. The Fairy Queen è appunto una delle semi-opera, quindi una di quelle insomma un po' costruzioni teatrali dove ha dei mask con danze e canti, si alterna poi proprio invece la recitazione in prosa, in questo caso di Shakespeare, e come dire, sono quelle, un po' quei pasticci teatrali che funzionano benissimo, se invece se c'è un regista che sa anche oggi come trattarli. Christie peraltro per tanti anni ha portato in scena proprio The Fairy Queen, io ricordo di averlo visto a Brooklyn nel 2010, quindi insomma sono tanti anni che va avanti il suo rapporto con questa bellissima semiopera del 600 inglese. E in The Fairy Queen c'è tanta musica, c'è tanto anche un po' immaginazione barocca, ma la ascoltiamo insieme appena dopo la pubblicità. Thank you. William Christie e Lazare Florissant. Questa è una registrazione di fine anni 80 del Fairy Queen, la semiopera di Henry Purcell, che questa sera è in scena dalle 20 al Teatro La Scala. Se magari passate di lì e c'è ancora un biglietto, vi consiglio assolutamente di non perdervelo, anche perché fa parte di quei concerti straordinari dedicati anche al mondo del barocco, su cui La Scala, devo dire, ha effettivamente abbastanza investito negli ultimi anni. In questo caso la scelta è di eseguire The Fairy Queen in versione semiscenica, con la coreografia e appunto la mezza regia di Murad Merzouki e i ballerini e ballerini della compagnia Kefig, e i solisti poi sono invece quelli della Accademia che dal 2002 William Christie porta avanti, cioè le Jardin du Voix, che è questa accademia biennale di canto, dove insomma i migliori giovani cantanti, soprattutto di repertorio barocco, insomma, hanno modo per un paio d'anni di studiare e poi insomma di portare in giro quello che è uno spettacolo, insomma, un concerto, che è proprio un po' a dimostrazione del loro talento. Oggi, devo dire, quasi tutti i grandi cantanti di repertorio barocco in carriera vengono anche da Le Jardin du Voix. Questo è l'appuntamento appunto con l'opera barocca al Teatro La Scala questa sera. E invece, tornando a voi, e io vi ricordo sempre, se avete richieste, domande o qualunque cosa, mi potete scrivere al 331-6214013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale classica di Radio Popolare. Vi dicevo, settimana scorsa Emiliano per esempio mi faceva notare come stavamo ascoltando Martin Frost al clarinetto, insomma uno dei miei clarinettisti sicuramente preferiti in giro per l'epoca, e insomma parlavamo anche di in generale un po' quanto i gusti, soprattutto discografici, siano cambiati, non solo per le etichette discografiche stesse che seguono un po' le mode magari, ma anche per me, per esempio, che mi trovo ora a preferire e ad ascoltare cose che sicuramente 10 o 15 anni fa avrei aborrito. E in generale negli ultimi anni io apprezzo anche la svolta un po' più magari meno attenta a quelle che sono istanze storiche o comunque in generale dell'attenzione nei confronti della prassi storicamente informata, e invece mi diverto di più anche a, come dire, ad ascoltare cose più costruite, magari più un po' di impianto modernista, per esempio l'attenzione più al suono o addirittura alla meccanica del suono piuttosto che alla costruzione di un'interpretazione. Penso soprattutto ai dischi Deutsche Grammophon degli ultimi anni, no? Come per esempio i pianisti come Víkingur Ólafsson, che proprio, come dire, hanno costruito un po' la loro carriera proprio sull'attenzione maniacale al suono del pianoforte, ai diversi suoni che diversi pianoforti possono dare a varie interpretazioni. Ecco, però Emiliano appunto in questa conversazione che abbiamo avuto via messaggio mi segnalava l'esecuzione, per esempio, per rimanere proprio nell'ambito del suono e dei diversi suoni di clarinetto, del concerto, il famoso concerto per clarinetto, il K622 di Mozart, da parte di Lorenzo Coppola con la Freiburg Baroque Orchestra diretta da Gottfried von der Goltz. Lorenzo Coppola è uno dei non tanti, devo dire, clarinettisti che si è sempre dedicato con passione proprio agli strumenti storici, insomma, alle copie di strumenti costruiti secoli fa. E in effetti devo dire che peraltro l'interpretazione che esiste in disco, un disco Armonia Mundi di un po' di anni fa, dove vengono messi insieme appunto gli ultimi concerti di Mozart, quindi non solo quello per clarinetto ma anche il concerto del pianoforte numero 27, in quel caso con Andreas Steyer al fortepiano, devo dire il suono del clarinetto, di fatto un clarinetto d'amore, un po' l'antenato del corno di bassetto e quello che poi diventerà il clarinetto, funziona molto bene, perché in effetti anche qui c'è non solo dalla parte molta consapevolezza e molta intelligenza anche nel seguire quella che doveva essere un po' una prassi di esecuzione settecentesca, mettiamola così, per quello che vuol dire. Nel caso di Lorenzo Coppola c'è però anche l'attenzione per un suono che chiaramente sembra venire da un altro mondo, perché è un suono di un clarinetto chiaramente diverso da quelli moderni, di altra, insomma, di altra fattura, di altra tecnica, di altro materiale, e però si capisce soprattutto con Mozart e anche con un ensemble come la Freiburg Baroque Orchestra, che è abituata a ricreare queste sonorità, che tutto sommato in effetti forse l'attenzione anche nei confronti della, non voglio usare la parola ricostruzione perché non mi piace, ma della, come dire, del tentativo di immaginare piani sonori e storici diversi da quelli di oggi, alla fin fine poi sono esecuzioni comunque molto molto emozionanti. Lorenzo Coppola e la Freiburger Baroque Orchestra diretti da Gottfried von der Goltzer, un disco Armonia Mundi di un po' di anni fa, alle prese qui col concerto per clarinetto K622, il secondo movimento, l'Adagio di Mozart. Era appunto una conversazione richiesta che avevo avuto con Emiliano settimana scorsa. Sono stato felice di andare a scovare questo disco, che ritengo veramente una delle migliori esecuzioni del concerto, per quanto sia abbastanza lento, anche abbastanza, come dire, dal passo decisamente più, appunto, più adagio che andante, come giustamente dovrebbe essere. Nonostante questo, però, tiene sempre ogni nota, ogni arcata è sempre molto, molto ben sentita, molto ben tenuta. La trovo una splendida esecuzione su uno strumento che non è un clarinetto moderno, ma è insomma una replica di uno strumento storico. Cambiamo completamente ambito, immaginario, repertorio e interpreti. Ci spostiamo, perché è uscito in questi giorni per Deutsche Grammophon il secondo disco che è dedicato alla figura di Joe Hisaishi, cioè il compositore che conosciamo soprattutto per aver scritto le colonne sonore dei film dello studio Ghibli, di Hayao Miyazaki in particolare. Praticamente tutti i film di Miyazaki e la gran parte dei film, diciamo la prima parte della carriera di Takeshi Kitano, hanno tutte le musiche di Hisaishi, che poi di fatto è lo pseudonimo di Mamoru Fujisawa. Hisaishi però il primo disco, diciamo, era uscito, se non sbaglio, l'anno scorso, due anni fa, per Deutsche Grammophon, ed era appunto una raccolta soprattutto del the best of delle sue musiche per film. Ma qui invece questa è la registrazione del concerto che il 30 marzo del 2023 Hisaishi ha diretto con i Wiener Symphoniker e il solista Antoine Tamesti in una sold out Musikverein di Vienna. Infatti si chiama Joe Hisaishi in Vienna, e il nuovo disco e presenta due composizioni che non vengono invece dai film, bensì proprio dal repertorio, diciamo, più di genere classico che Hisaishi in questi anni ha composto, cioè la sua seconda sinfonia e questa Viola Saga, o Viola Saga come si direbbe in inglese, con appunto Antoine Tamesti come solista. Lo stile di Hisaishi, soprattutto in queste composizioni insomma, che non legate alle immagini, è un po' ispirata, direi, al minimalismo americano, da Philip Glass, Steve Reich, eccetera. E secondo me più che la seconda sinfonia funziona abbastanza, soprattutto questo concerto per viola, intanto perché Antoine Tamesti è uno straordinario solista, e poi perché comunque ci sono questi aspetti appunto più del minimalismo un po' più tradizionale, sono esplorati da Hisaishi secondo proprio un'ottica, e che chiaramente è ispirata anche al fluire delle immagini che lui ha sempre sentito e anche visto nei cartoni e nei film per i quali ha contribuito a scrivere la colonna sonora. Allora appunto ascolterei il secondo movimento da questa Viola Saga di Joe Hisaishi, Antoine Tamesti alla viola, i Wiener Symphoniker e Hisaishi stesso alla direzione. Thank you. Il concerto per viola di Joe Hisaishi in questo nuovo disco Deutsche Grammophon, che ci porta all'ultimo ascolto, che è pure, diciamo, legato al mondo delle colonne sonore, per quanto questo di Hisaishi sia una sua incursione nel mondo invece non delle colonne sonore, ma delle sale da concerto. Michele mi chiedeva settimana scorsa di ascoltare qualcosa di Hans Zimmer, compositore che, devo dire, io non ho mai amato moltissimo, ma di cui apprezzo soprattutto non aver mai abbandonato le radici un po' nella New Wave anni 80 e quindi nell'uso dei sintetizzatori, dell'elettronica. Quello che però, devo dire, ha funzionato molto bene nel suo ultimo, vero sì, capolavoro questo sì, cioè la non tanto colonna sonora quanto creazione di un mondo, di un paesaggio sonoro come quello di Dune per la regia di Denis Villeneuve. È proprio il lavoro invece lì, sì, di rielaborazione di suoni attraverso l'elettronica, ma non solo, proprio invece la creazione di mondi e questo aspetto molto messianico che si sente in una traccia, per esempio, come quella proprio dedicata alla figura messianica del Lisan al-Gaib. Questo no, questo ovviamente è Hisaishi, invece questo è Hans Zimmer. Da Carlo Lanfossi è tutto, ci sentiamo settimana prossima, vi auguro come sempre una buona settimana e di vivere felici.